8 e 40 minuti, vogliamo sfruttarli tutti questi minuti a disposizione per entrare nel vivo della storia della GKN, storia perché davvero possiamo parlare di una storia che ahimè sta proseguendo non con scenari positivi, ma che è una storia sicuramente da raccontare e da condividere. Vedo di là dal vetro Jimmy Tranquillo che si è spostato perché nello studio mi hanno raggiunto Alessandro Tapinassi del collettivo di fabbrica GKN, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Che anche scenograficamente, per chi insomma ha seguito le tante manifestazioni, è una delle teste dei tamburi, diciamo, della componente musicale sonora.
Sì, siamo quelli agitati.
Quelli che arrivano, in Piazza Santa Croce. E saluto uno dei registi, il filmmaker Filippo Maria Gori, che insieme a suo padre, giornalista e fotografo Lorenzo Enrico Gori, ha realizzato. E tu come stai? Ben trovato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora Filippo, partiamo dal culturale perché di cultura si parla anche con GKN, perché è veramente un movimento che ha preso il via dall'avvertenza di fabbrica di quella mattina del 9 luglio 2021 che tutti noi ricordiamo, che ha portato tu e tuo padre a realizzare una progettualità che ha affiancato a livello documentaristico appunto tutta l'avvertenza, che sta arrivando a dei momenti speriamo salienti e in positivo, ma ahimè non abbiamo questi riscontri e poi ve ne daremo conto. Un documentario che sarà in prima assoluta al 63esimo Festival dei Popoli giovedì 10 novembre alle ore 21 presso la compagnia, poi ridiremo questo appuntamento. Ma come è nata questa idea e come avete affiancato i lavoratori?
Allora, prima di tutto, e funzionale a rispondere alla tua domanda, vorrei fare una premessa, ovvero che questo, come già abbiamo detto, è un film su una storia che non è ancora avvenuta. Questo è fondamentale perché, come hai anticipato, la lotta e l'avvertenza del collettivo di fabbrica GKN non è finita, anzi versa proprio in queste ore in una fase molto critica del suo sviluppo. E questo lo dico perché appunto nella nostra realizzazione del film, fin dall'inizio, noi abbiamo cominciato con le riprese a 2 settimane da quel fatidico 9 luglio. E il fatto che questa storia, che noi volessimo provare a raccontare, una storia non esaurita, anzi appena cominciata, l'abbiamo cercato subito di far valere come un vantaggio, ovvero di raccontare l'avvertenza accompagnandola per quelli che sono stati nel nostro caso delle riprese circa 8-9 mesi, sapendo già che nel montaggio e nella scrittura avremmo organizzato una narrazione come se fosse davvero in presa diretta, in modo tale che i futuri spettatori e le future spettatrici avrebbero seguito, appreso e anche partecipato a questa storia veramente in un'ottica cinematografica, cioè scoprendola via via, passo dopo passo, insieme ai protagonisti che abbiamo seguito. Quindi sicuramente l'avvertenza è stata un po' una bussola nella costruzione narrativa del film. A questo noi abbiamo aggiunto la volontà di voler provare a restituire, a raccontare la dimensione più intima della lotta, ovvero come alcune delle persone del collettivo, non necessariamente operai, anche solidali, o i vari ricercatori, o tutte le persone anche di altre vertenze che sono accorsi in quei mesi, partecipassero, in che modo aiutassero, e nel farlo aiutassero anche se stessi, nel seguire questa lotta, nel seguire questi lavoratori. Quindi il film ha voluto provare a fare la sintesi di queste due missioni narrative, diciamo.
Che influenza ha avuto la presenza della camera mentre voi stavate lì a fare cose di una certa serietà, di una certa gravità? C'era la presenza di un video operatore che faceva delle riprese. Vi ha influenzato o praticamente l'avete ignorato totalmente?
No, assolutamente, cioè nel senso, c'è da dire una cosa: più che una telecamera, c'erano tante telecamere. Poi chiaramente c'era quelli lì che venivano a fare il loro servizio e poi andavano, perché comunque eravamo il caso del momento, e poi c'era magari appunto Filippo, Lorenzo, così, che sono stati lì con noi, stavano a parlare, a fare le loro riprese, si sono create le amicizie. Comunque sì, questo è il bello, diciamo, della cosa, perché appunto le telecamere si sono viste tante, poi chiaramente un po' si spengano perché siamo sempre attivi.
La cronaca ha visto anche questo, ha visto un una curva che poi si è ridotta in termini di attenzione anche politico-istituzionale.
Sono interessato proprio dalla parte tecnica, ma vi venivano fatte richieste, spostatevi di là, andate di là,
no,
uscite da questo corridoio a favore di telecamera, o tutto quello che succede è completamente spontaneo e naturale?
Allora, riguardo a quello lì che hanno fatto loro, no, è tutto naturale chiaramente. Non penso se era dei tipi molto accomodanti riguardo a delle direttive in quel modo,
immagino. Poi ci confermerà Gori quanto davvero in realtà la presa di Rezza è stata la chiave di lettura giusta, perché era già ed è già scenografico, cinematografico e storiografico di per sé in divenire questo movimento. Ma noi vogliamo tornare sulla cronaca delle ultime ore, perché non sono ancora ore facili, non lo sono mai state purtroppo dal luglio 2021. Uno saluto Dario Sarvetti in collegamento dell'RSU GKN, ben trovato.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, ancora una proprietà inesistente, Salvetti. Ieri 12 ore di riunione fiume in regione, oggi l'incontro al Mise, ma cosa sta succedendo, ma soprattutto cosa non sta succedendo?
Succede che non c'è piano industriale, come diciamo da tempo. Succede che le banche non danno linee di credito, l'INPS non concede la cassa integrazione, che a settembre era stato detto che sarebbe stato fatto un accordo di sviluppo, ma non sono stati mai presentati le documentazioni necessarie per accedere all'accordo di sviluppo. Quindi siamo di fronte a un'azienda che di fatto viene pilotata silenziosamente verso una forma di fallimento, e contemporaneamente una proprietà che di fatto sono immobiliaristi e rottamatori. Alla fine di 12 ore di discussione e 10 mesi di presa in giro si è avuto ancora il coraggio di dire che il problema è ritirare i rottami, che non si capisce che cosa siano, per cui ci sono milioni di euro di ferro e di semiassi, come atto propedeutico alla reindustrializzazione. Quando non c'è un piano industriale non c'è nulla. Noi semplicemente abbiamo iniziato a mostrare un pezzettino microscopico della quantità di prodotti che sono qua dentro, semiassi, Ferrari, Ducato, uno spreco industriale colossale, e a spiegare che qua c'è soltanto un rottamatore che evidentemente è venuto a ingannare, a raggirare un territorio.
La protesta del rottame l'avete definita in un post ieri sera sui social, in cui si legge e si sente tutta la rabbia di uno stillicidio temporale e di strategia, o forse di assenza di strategia, o forse di strategia subdola, che vorrebbe portarvi a uno sfinimento nella mobilitazione, ma la mobilitazione non si ferma, non si fermerà il 5 a Napoli. Ricordiamo anche questo appuntamento importante, e soprattutto quello di oggi. Che cosa vi immaginate, non tanto quello che sperate, cosa vi immaginate possa avvenire?
Se intendete al Mise, noi non parteciperemo. Ognuno si inizia a prendere la responsabilità di tavoli che perdono credibilità, perché quando tieni un soggetto a un tavolo che non ha più credibilità verso niente e nessuno, senza esprimere un giudizio netto, senza dire che non c'è piano industriale e senza indicare un intervento pubblico chiaro, stai di fatto contribuendo al fallimento dell'azienda e a bruciare posti di lavoro, e noi in questi tavoli non ci stiamo più. Se vogliono fare, facciano, ci mostrino cosa sono in grado di fare. Noi siamo tranquilli e sereni di quello che stiamo facendo, e tra quello che stiamo facendo c'è la preparazione della trasferta a Napoli, perché l'insorgiamo tour continua. La prima volta fu un'assemblea, questa volta è un corteo. Ci auguriamo che il sud converga su Napoli, tanto più alla luce dell'ultimo attacco al reddito di cittadinanza, tanto più perché è necessario che i cassa integrati del nord, come noi, che in grossa parte vengono tra l'altro da Napoli, ripercorrono a ritroso le vie della propria emigrazione per abbracciare le disoccupate e i disoccupati che stanno lottando e che stanno chiedendo lavoro, e a cui non viene dato il lavoro, e in più viene tolto anche quella miseria del reddito di cittadinanza, che è una misura insufficiente di pura sopravvivenza in un paese che va verso 6 milioni di poveri assoluti, perché stiamo andando verso quella soglia. Pensare di togliere anche quella minima misura di sussistenza è pura crudeltà, è violenza, chiamiamolo per quello che è una forma di violenza.
Salvetti, c'è una nuova variabile in tutta la vicenda, che è un nuovo governo di credo politico diverso da quello precedente. Come pensi che influenzerà nella vostra storia?
noi siamo convinti che il peggio sia sempre preparato dal meno peggio, quindi siamo resti a usare termini come svolta, svolta autoritaria, svolta repressiva. Purtroppo c'è un approfondimento di processi che già c'erano. C'è un governo che continua probabilmente sul piano economico e sociale quello che è stato fatto e lo condisce di ulteriori misure detestabili. Essere partiti da una misura cosiddetta contro i rave, che contro i rave non è, è una misura probabilmente ai limiti della costituzionalità, è qualcosa che ci dice il tipo di dibattito che ci vogliono regalare nel prossimo periodo.
E ringraziando Dario Salvetti per la sua disponibilità questa mattina in ore molto intense, grazie per essere stato con noi.
Io volevo soltanto dire che, siccome ho ascoltato l'ultimo pezzo, Snupo chiedeva sempre di essere preso dal profilo migliore quando lo riprendevano col tamburo, si può dire, perché
non avevamo dubbi tra Jimmy Tranquillo e Snupo, insomma se la giocano, ecco.
Io chiedevo proprio perché mi sospettavo qualcosa di simile, queste le mie domande.
Ma si vede dal documentario, sempre ripreso da un lato, in caso poi.
Grazie ancora anche per questa battuta, Dario Salvetti, ci riaggiorniamo.
Ciao.
E allora Snupo, perché tutti ti conoscono anche nella vertenza così e non solo, anche in fabbrica. Io mi ricordo un 15 agosto quando venni al presidio dell'RSU ed eri uno, insomma, degli attivisti presenti che hanno sempre punteggiato questa mobilitazione in presenza, raccontandola anche sui social, Jimmy, un versante estremamente importante di comunicazione e convergenza, certo, che tu hai colto dall'interno.
Assolutamente, la convergenza è una cosa fondamentale. La convergenza nasce sempre da un atteggiamento empatico, no? Quindi, come si è sempre detto anche noi, o si salvano tutti o si salva nessuno deve rimanere addietro. Da lì il nostro, per dire, approccio di cercare di ascoltare gli altri, di cercare di esserci per gli altri affinché magari poi dopo gli altri potesse arrivare per noi, no? Quindi cercare di sentire la difficoltà degli altri e crescere insieme, no? A proposito del crescere, abbiamo visto tanti compagni, cioè magari meno impegnati, no? Vederli diventare proprio dei soli, cioè splendidi nel loro forte semplicità, con aneddoti mentre vai a fare queste trasferte,
senza dimenticare lo spettacolo, no, dei lavoratori stessi.
Oh, sì, quello lì è stato strepitoso, quello lì è stato veramente un movente, cioè si è pianto tanto, cioè non ci si aspettava nemmeno in quest'opera teatrale qualcosa. Ha detto, vabbè, si va a vedere gli amici, si parte lì con il corteo, si arriva lì
a Bologna,
Coloriti, questo siamo il capitale, e ho visto veramente dei leoni, cioè, ma bravi da morire, tant'è che quando è finito, cioè, mi sono andato a abbracciare il mio amico Francesco.
Francesco Iorio, lo vogliamo ricordare, non possiamo citare tutti, ma insomma una degli elementi portanti della mobilitazione, che è salito appunto sul palco. Torniamo a "E tu come stai?", questo interrogativo che continuiamo, no, a porre, perché purtroppo la risposta ancora non c'è e vorremmo tutti trovarla, sì, in termini politico istituzionali che aziendali, ma a me, come ci raccontava Salvetti, ciò non sta avvenendo. Filippo Maria Gori, non so se condividi questo aspetto che noi giornalisticamente abbiamo fotografato nell'arco di questo tempo in cui raccontiamo la GKN. Sono stati veramente fondamentali in un cambio di narrazione anche delle mobilitazioni operaie, cioè anche noi giornalisti ci siamo trovati a dover fare i conti con lavoratori che spostavano proprio, ci costringevano a cambiare titoli e linguaggi, perché la narrazione della GKN è un'altra storia davvero.
Esatto, in quello che ha appena detto Snupo ci sta proprio l'essenza del perché di questo nostro progetto e quindi anche simbolicamente dello stesso titolo, perché "E tu come stai?", che è stato fin dall'inizio, veramente fin dall'inizio, l'idea del titolo non è stata neanche una scelta, è quasi veramente la naturale conseguenza di quello che è successo a noi e a tanti altri di noi, come dimostrano lo spettacolo, il libro, l'audiolibro, l'audiodocumentario. Sono i creativi, e non solo, sono stati veramente tanto stimolati da questa lotta, e non perché in un senso voyeuristico sono tornate le lotte operaie come se se ne fossero mai andate. Semplicemente il collettivo di fabbrica GKN ci ha ricordato quanto siano efficaci, ma non che non ci fossero prima, ma perché per la prima volta forse nella nostra vita professionale noi eravamo a chiedere a qualcuno come stesse e queste persone lo chiedevano a noi. E questa cosa è stata sia un abbraccio, sia anche una provocazione sana che ci ha veramente interrogato sul fatto che nel voler raccontare questa storia, al di là di quale potesse essere il medium che potessimo scegliere, infatti questa cosa la si è subito sentita anche nel mondo giornalistico, è stato veramente un cambio di prospettiva. A noi ha dato innanzitutto la voglia e il perché fosse importante fare questo progetto, e questo mi permette di agganciarmi e di citare anche poi quelle che sono le altre anime di questo film, perché è una cosa condivisa da tutti, sia da noi che eravamo lì fin dall'inizio, sia da chi è entrato nel progetto successivamente. E quindi innanzitutto i due archivi che coproducono il film, l'Istituto Ernesto De Martino e l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio di Roma. Quest'ultimo ha seguito in particolare insieme a me la scrittura e il montaggio del film attraverso il produttore Luca Ricciardi, e lo stesso vale per quelle che sono le mansioni un po' più tecniche, che in realtà hanno avuto un approccio totalmente umanistico alla vicenda. Parlo di Mauro Vicentini, che firma la color correction, e Beatrice Mele e Piero Fasoli, che hanno curato il suono. Tutte queste persone, anche arrivate negli ultimi 2 mesi, è stato incredibile come siano state contagiate dal perché di questa storia.
Siamo in conclusione, ancora 5 minuti, 2 ultime domande ai nostri ospiti.
Filippo, esatto. una domanda precisa, no? Dalla mia esperienza hollywoodiana so che quando uno si mette a scrivere un libro, uno script, a realizzare un prodotto cinematografico o televisivo, ha già risposto a una domanda dentro di sé, altrimenti non lo fa. E perché lo sta facendo? L'intento. Qual è l'intento della tua scelta di realizzare questo prodotto?
Questa è una domanda a cui forse non ho risposto subito a me stesso, e quando a un certo punto, durante la scrittura e il montaggio, c'era il classico blocco, sono stato riportato con forza veramente a rispondere. E il perché? Il perché, togliendo tutte le cose importanti che abbiamo detto, io torno al primo giorno in cui sono entrato in quella fabbrica, e Lorenzo, che con me firma la regia del lavoro, mio padre, era già attivo a fare le riprese lì da un paio di settimane. Io arrivai, era metà agosto, e innanzitutto l'abbraccio e anche la normalità con cui le nostre telecamere furono accolte mi sbalordì. E lo voglio citare perché la prima intervista che ho filmato è stata a un operaio del collettivo Massimo, che in quel giorno, mentre era in corso un'assemblea, era da solo sotto un sole tremendo a tagliare l'erba in fondo lungo il parcheggio. Ecco, io in questa prima intervista, che anche inconsapevolmente non sapeva tutto quello che sarebbe venuto dopo, io ho provato un enorme stima e rispetto, e mi sono veramente sentito bene. Non mi sono sentito solo, abituato magari a volte a condurre progetti in cui ci si ritiene un po' di Don Chisciotte. Ecco, vedere questo innanzitutto, prima dell'importanza sociale e politica di questa lotta, mi ha proprio fatto vedere un altro modo di stare al mondo. Io volevo raccontare.
Anche a livello giornalistico abbiamo sentito questo quando avete promosso come collettivo di fabbrica l'assemblea per i giornalisti, e finalmente siamo riusciti a parlare di precariato in una categoria che è antisolidale per eccellenza, cioè non abbiamo proprio uno spirito di categoria, il precariato è dilagante, sappiamo dei pochi euro a pezzo che vengono dati appunto dagli editori, e la GKN è stata ed è anche questo. Un'ultima considerazione in conclusione con Alessandro Tapinassi del collettivo. Anche la musica è importantissima, è fondamentale, il sound della vertenza GKN, dell'insorgiamo, del convergiamo, che è risuonata anche nell'occupazione della Sapienza nei giorni scorsi.
Sì, quello è fantastico, era una giornata oltretutto abbastanza buia, era quel giorno, tornai a casa e vedo che c'è questi ragazzi che stanno cantando, è un qualcosa che riempie di cuore profondamente, tant'è che domattina presto alle 6:30 si parte, si va a sostenere un gruppo di amici e più solidali, si parte, si va a sostenere questi ragazzi che faranno un corteo lì a Roma. e poi si ritorna giù.
Mai fermi, mai fermi.
No, mai fermarsi, mai.
E poi il 5 a Napoli, lo ricordiamo, e vi indichiamo ancora una volta l'appuntamento con la prima assoluta di E tu come stai, coprodotto, dicevamo, dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico Istituto De Martino, giovedì 10 novembre ore 21 presso la Compagnia di Firenze, anticipato alle ore 19 da un dibattito con gli autori. Ringraziamo dunque Filippo Maria Gori con noi in studio, l'altro coautore regista Lorenzo Enrico Gori, il collettivo di Fabbrica, i lavoratori tutti della GKN di Firenze. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
En el matador.